Orlando Furioso, canto quarto decimo.
Il consueto giornalino dell'Ariosto rievoca la battaglia di Ravenna, 11 aprile 1512, ricordata come la prima al mondo in cui l'artiglieria campale ebbe impiego e peso decisivi. Vinti e vincitori, uomini e cavalli, sparsero un mare di sangue. Prevalsero i cannoni di Alfonso d'Este, che appoggiava i francesi. Infatti, il gran mecenate dei poeti cavallereschi era rinomato come grande esperto nel fabbricare e impiegare le armi che affossarono la cavalleria corazzata. Si narrò che gli artiglieri gli avessero fatto notare come fosse difficile sparare sugli spagnoli senza colpire anche i francesi. Alfonso avrebbe risposto: «Sparate senza timore di fallare, che sono tutti nemici vostri». Ariosto, che già stava componendo il Furioso, visitò il campo di battaglia pochi giorni dopo. I due Orlandi, innamorato e furioso, si susseguono nello stesso luogo a breve distanza di tempo e le fantasie del secondo sono desunte dal primo, eppure vediamo che l'incanto del boiardo e il disincanto dell'Ariosto appartengono non solo a temperamenti, ma proprio a devi diversi. Corre fra loro la linea rossa dell'evoluzione delle armi, come quella azzurra dei grandi viaggi di scoperta. Agramante passa in rivista le sue truppe e assegna i comandi vacanti. Mancano all'appello due schiere, perché sterminate da Orlando verso la fine del canto dodicesimo. Saputa l'impresa, il tartaro Mandricardo è roso d'invidia per la straordinaria abilità del paladino nel fracassare con le sue mani uomini e bestie, seppur salvando donzelle, e si mette in via smanioso di incontrarlo per confrontarsi con lui. Si imbatte invece in militari di nazione amica che scortano la bella Doralice, inviata sposa a Rodomonte, e in mancanza di meglio sfoga le proprie pulsioni sanguinarie su di loro. Ma il suo rapporto con le donzelle è affatto diverso. Qui smette di emulare Orlando e si prende la ragazza, dapprima spaventata e alla fine consenziente. Intanto Agramante vuole affrettare la conquista di Parigi prima che venga ostacolata dall'arrivo dei rinforzi inglesi condotti da Rinaldo, se non che Carlo Magno rivolge al Padre Eterno un'accorta perorazione teologico-commerciale che gli ottiene di accelerare magicamente la marcia di quei rinforzi, tenendola occulta al nemico. Ha inizio il feroce attacco saraceno contro Parigi. Questo canto, dove le giunture sono più agili del consueto, è un esempio eccellente di quanto siano multiformi i talenti dell'Ariosto e ricca di toni e colori variegati la sua famosa tela. Lo sfondo ironico ospita con naturalezza ogni sortilegio o nefandezza, tragedia o idillio, e all'occorrenza invettiva, come quella contro gli ecclesiastici, e tiene sempre i lettori e ascoltatori sotto lo sbergo dell'anello di Angelica.
Nei molti assalti e nei crudel conflitti che avuti avea con Francia, Africa e Spagna, morti erano infiniti e derelitti al lupo, al corvo, all'aquila griffagna. E benché i franchi fossero più afflitti, che tutta avean perduta la campagna, più si doleano i saracin per molti principi e gran baron che eran lor tolti. Ebbon vittorie così sanguinose che lor poco avanzò di che allegrarsi. e se alle antiche e le moderne cose invito Alfonso denno assimigliarsi, la gran vittoria onde alle virtuose opere vostre può la gloria darsi, di caver sempre lacrimose ciglia Ravenna debbe, a queste s'assimiglia. Quando, cedendo Morini e Piccardi, l'esercito normando e l'aquitano, voi nel mezzo assaliste gli stendardi del quasi vincitor nemico ispano, seguendo voi quei giovani gagliardi che meritar con valorosa mano quel dì da voi, per onorati doni, l'else indorate e gli indorati sproni. Con si animosi petti, che vi foro vicini o poco lungi al gran periglio, crollaste sì le ricche giande d'oro, si rompeste il baston giallo e vermiglio, che a voi si deve il trionfale all'oro, che non fu guasto né sfiorato il giglio. D'un'altra fronde, vorna anco la chioma, l'aver servato il suo Fabrizio a Roma. La gran colonna del nome romano, che voi prendeste e che servaste intera, vi dà più onor che se di vostra mano fosse caduta la milizia fiera, quanta ne ingrassa il campo ravegnano, e quanta se n'andò senza bandiera d'Aragon, di Castiglia e di Navarra, veduto non giovar spiedi né carra. Quella vittoria fu più di conforto che d'allegrezza, perché troppo pesa contra la gioia nostra il veder morto il capitan di Francia e dell'impresa, e seco avere una procella absorto tanti principi illustri che a difesa dei regni lor, dei lor confederati, di qua dalle Freddalpi eran passati. Nostra salute, nostra vita in questa vittoria suscitata si conosce, che difende che il verne la tempesta di Giove irato sopra noi non crosce, ma né goder potiam né farne festa, sentendo i gran ramarichi e l'angosce che in veste bruna e lacrimosa guancia le vedovelle fan per tutta Francia. Bisogna che provegge il re Luigi di nuovi capitani alle sue squadre, che per onor de laurea Fiordaligi castighino le man rapaci e ladre che suore e frati e bianchi e neri e bigi violato hanno, e sposa e figlia e madre, gittato in terra Cristo in sacramento, per togli un tabernacolo d'argento. Oh misera Ravenna, era meglio che al vincitor non fessi resistenza, far che a te fosse innanzi Brescia speglio che tu lo fossi a Rimino e a Faenza. Manda Luigi il buon Traulcio Veglio, che insegna questi tuoi più continenza, e conti lor quanti per simil torti stati ne sian per tutta Italia morti. Come di capitani bisogna ora che il re di Francia al campo suo provegge, così Marsiglio e Tagramante allora, per dar buon reggimento alla sua greggia, dai lochi dove il verno fe dimora, vuol che in campagna all'ordine si veggia, perché vedendo ove bisogno sia, guida e governo ad ogni schiera dia. Marsiglio prima, e poi fece Agramante passar la gente sua schiera per schiera, i catalani a tutti gli altri in ante, di Dorifebo van con la bandiera. Dopo vien, senza il suo re Folvirante, che per man di Rinaldo già morto era, la gente di Navarra, e lo re ispano alle dato Isolier per capitano. Balugante del popol di Leone, Grandonio cura dagli Algarbi piglia, il frater di Marsiglio Falsirone, a seco armata la minor Castiglia. Seguon di Madarasso il Gonfalone, quei che lasciato a Malaga e Siviglia. Dal mar di Gade a Cordova feconda le verdi ripe ovunque il Beti in onda. Stordilano e Tesira e Baricondo, l'un dopo l'altro, mostra la sua gente. Granata al primo, Ulisbona al secondo e Maiorica al terzo e ubbidiente. Fu d'Ulisbona re, tolto dal mondo Larbin, Tesira di Larbin parente. Poi vien Gallizia, che sua guida invece di Maricoldo Serpentino fece. quei di Toledo e quei di Calatrava, di che ebbe Sinagon già la bandiera, con tutta quella gente che si lava in Guadiana e vede la riviera, l'audace Matalista governava. Bianzardin quei d'Asturga, in una schiera con quei di Salamanca e di Piacenza, d'Avila, di Zamora e di Palenza. Di quei di Saragosa e della corte del re Marsiglio afferrau il governo. Tutta la gente ben armata e forte. In questi è Malgarino, Balinverno, Malzarise e Morgante. Una sorte aveva fatto abitar paese esterno, che, poiché i regni loro lor furon tolti, li avea Marsiglio in corte sua raccolti. In questa è di Marsiglio il gran bastardo, Follicon d'Almeria, con Doriconte, Bavarte e Largalifa e Tanalardo, e Tarchidante il Sagontino Conte, e l'Amirante e l'Angheran Gagliardo, e Malagur, c'avea l'astuzia pronte, e t'altri, di quai penso, dove tempo sarà, di far veder le prove. Poiché passò l'esercito di Spagna, con bella mostra, innanzi al re Agramante, con la sua squadra apparve alla campagna il re Doran, che quasi era gigante. L'altra che vien, per Martasin si lagna, il qual morto le fu da Bradamante, e si duol una femmina si vanti d'aver ucciso il re de Garamanti. Segue la terza schiera di Marmonda, che Argosto morto abbandonò in Guascogna. A questa un capo, come alla seconda e come anco alla quarta, dar bisogna. Quantunque il re Agramante non abbonda di capitani, pur ne finge e sogna. Dunque Buraldo, Ormida, Arganio elesse, e dove uopo ne fu, guida li messe. Diede ad Arganio quei di Libicana, che piangea morto il negro d'Udrinasso. Guida Brunello, i suoi di Tingitana, con viso nobiloso e ciglio basso, che, poiché nella selva non lontana dal castel che Beatlante in cima al sasso gli fu tolto l'annel da Bradamante, caduto era in disgrazia al re Agramante. E se il fratel di Ferraù, Isoliero, Calarbore legato ritrovollo, non facea fede innanzi al re del vero, avrebbe dato in su le forche un crollo. Mutò a prieghi di molti il re pensiero, già avendo fatto poi il laccio al collo. Gli lo fece levar, ma riservarlo per il primo error, che poi giurò impiccarlo. Sì c'avea causa di venir Brunello col viso mesto e con la testa china. Seguì poi Farurante, e dietro a quello eran cavalli e fanti di Maurina. Venia Libanio appresso, il re novello. La gente era con lui di Costantina, però che la corona e il baston d'oro gli ha dato il re, che fu di Pinadoro. Con la gente d'Esperia, Soridano, e Dorilon ne vien con quei di Setta. Ne vien coi Nasamoni Puliano, quelli d'Amonia il re Agricalte affretta. Malabuferso, quelli di Fisano, da Finadurro e l'altra squadra retta che di Canaria viene e di Marocco. Balastro a quei che fur del re Tardocco. Due squadre, una di Mulga, una d'Arzilla, seguono, e questa al suo signore antico, quella ne priva. E però il re sortilla e di alla Corineo, suo fido amico. E così della gente d'Almansilla, che Betanfirion, fu re Caico. Die quella di Getulia a Rimedonte. Poi vien, con quei di Cosca, Balinfronte. Quell'altra schiera è la gente di Bolga, suo re è Clarindo, e già fu Mirabaldo. Vien Baliverzo, il qual vuo che tu tolga di tutto il gregge per maggior ribaldo. Non credo in tutto il campo si disciolga bandiera ch'abbia esercito più saldo dell'altra, con che segue il re Sobrino, né più di lui prudente Saracino. Quei di Bella Marina, che Gualciotto solea guidare, or guida il re d'Algeri, Rodomonte, e di Sarza, che condotto di nuovo avea pedoni e cavalieri. che mentre il sol fu nubiloso sotto il gran centauro e i corni orridi e fieri, fu in Africa mandato da Agramante, onde venuto era 3 giorni in ante. Non avea il campo d'Africa più forte né Saracin più audace di costui, e più temean le parigine porte ed avean più cagion di temer lui che Marsiglio, Agramante e la gran corte che avea seguito in Francia questi due, e più d'ogni altro che facesse mostra era nemico della fede nostra. Vien Prusione, il re delle Alvaracchie, poi quel della Zumara d'Ardinello. Non so s'abbiano o nottule o cornacchie, o altro manco ti importuna augello, il qual dai tetti e dalle fronde gracchie futuro mal, predetto a questo e a quello, che fissa in ciel nel di seguente è l'ora che l'uno e l'altro in quella pugna muora. In campo non aveano altri a venire che quei di Tremisenne e di Norizia, né si vedea alla mostra comparire il segno lor, né dar di sé notizia, non sapendo Agramante che si dire, né che pensar di questa lor pigrizia. Uno scudiero al fin gli fu condotto del re di Tremisen, che narrò il tutto. Egli narrò Calzirdo e Manilardo, con molti altri de suoi, giaceano al campo. Signor, disse egli, il cavalier Gagliardo, ucciso ai nostri, ucciso avrei il tuo campo, se fosse stato a torsi via più tardo di me, ch'appena ancor così ne scampo. Fa quel de cavalieri e de pedoni che il lupo fa di capre e di montoni. Era venuto pochi giorni avante nel campo del re d'Africa un signore, né imponente era né in tutto levante di più forza di lui né di più core. Gli faceva grande onore il re Agramante per esser costui figlio e successore in Tartaria del re Agrican Gagliardo. Suo nome era il feroce Mandricardo. Per molti chiari gesti era famoso, e di sua fama tutto il mondo empia, ma lo facea più ch'altro glorioso ch'al castel della fata di Soria l'usbergo avea acquistato luminoso Ettor Troian portò 1000 anni pria, per strana e formidabile avventura che ragionarne pur mette paura. Trovandosi costui dunque presente a quel parlar, alzò l'ardita faccia e si dispose andare in mantinente per trovar quel guerrier dietro alla traccia. Ritenne occulto il suo pensiero in mente, ossia perché d'alcun stima non faccia, o perché tema se il pensier palesa qu'un altro innanzi a lui pigli l'impresa. Allo scudier fe dimandar come era la sopravesta di quel cavaliero. Colui rispose: quella è tutta nera, lo scudo nero e non alcun cimiero. E fu, signor, la sua risposta vera, per chi lasciato Orlando avea il quartiero, che come dentro l'anima rendoglia, così imbrunir di fuor volse la spoglia. Marsiglio a Mandricardo avea donato un destrier baio a scorza di castagna, con gambe e chiome nere, ed era nato di frisa madre ed un villan di Spagna. Sopra vi salta Mandricardo armato e galoppando va per la campagna, e giura non tornare a quelle schiere se non trova il campion d'allarme nere. Molto incontrò della paurosa gente che della mando Orlando era fuggita, chi del figliuol, chi del fratel dolente, chi innanzi agli occhi suoi perdé la vita. Ancora la codarda e tristamente nella pallida faccia era scolpita. Ancor per la paura che avuta hanno, pallidi, muti ed insensati vanno. Non fe lungo cammin che venne dove crudel spettacolo ebbe ed inumano, ma testimonio alle mirabili prove che fu racconte innanzi al re africano. Or mira questi, or quelli morti, e muove e vuol le piaghe misurar con mano, mosso da strana invidia che gli porta al cavalier ch'avea la gente morta. Come lupo mastin, ch'ultimo giugna al bue lasciato morto da Villani, che trova sul le corna, l'ossa e l'ugne. Del resto son sfamati augelli e cani. Riguarda in vano il teschio che non ugne, così fa il crudel barbaro in quei piani. Perdò il bestemmia e mostra invidia immensa, che venne tardi a così ricca mensa. Quel giorno e mezzo l'altro segue incerto il cavalier dal negro e ne domanda. Ecco, vede un pratel d'ombre coperto che si d'un alto fiume si ghirlanda, che lascia appena un breve spazio aperto dove l'acqua si torce ad altra banda. Un simil luogo con girevol onda sotto cricoli il Tevere circonda. Dove entrar si potea, con l'arme indosso, stavano molti cavalieri armati. Chiede il pagan chi gli avea in stuol sì grosso e da che effetto insieme ivi adunati. Gli fa risposta il capitano, mosso dal signor il sembiante e da fregiati d'oro e di gemme arnesi di gran pregio, che lo mostravan cavaliero egregio. Dal nostro re siam, disse, di Granata, chiamati in compagnia della figliuola, la quale al re di Sarza ha maritata, benché di ciò la fama ancor non vola. Come appresso la sera, racchetata la cicaletta sia, corso de sola, avanti al padre, fra l'ispane torne, la condurremo, intanto ella si dorme. Colui che tutto il mondo vilipende, disegna di veder tosto la prova, se quella gente bene o mal difende la donna alla cui guardia si ritrova. Disse, costei, per quanto se ne intende, è bella, e di saperlo ora mi giova. A lei mi mena o falla qui venire, ch'altrove mi convien subito gire. Esser per certo dei pazzo solenne, rispose il granatin, né più gli disse, ma il tartaro a ferir tosto lo venne con l'asta bassa e il petto gli trafisse. Con la corazza il colpo non sostenne e forza fu che morto in terra agisse. L'asta ricovra il figlio d'Agricane, perché altro da ferir non gli rimane. Non porta spada né baston, che quando l'arme acquistò, che fur dettor troiano, perché trovò che lor mancava il brando, gli convenne giurar, né giurò in vano, che infinché non togliea quella d'Orlando, mai non porrebbe ad altra spada mano. Durindana, ch'al monte ebbe gran stima, e Orlando or porta, Ettor portava prima. Grande è l'ardir del tartaro, che vada con disvantaggio tal contra coloro, gridando, «Chi mi vuol vietar la strada?» E con la lancia si cacciò tra loro. Chi la sta abbassa e chi trafor la spada? Ed ogni intorno subito gli foro. E gli ne fece morire una frotta, prima che quella lancia fosse rotta. Rotta che se la vede, il gran troncone che resta intero, ad ambe mani afferra, e fa morir con quel tante persone che non fu vista mai più crudel guerra. Come tra Filistei l'ebreo Sansone, con la mascella che levò di terra, scudi spezza, elmi schiaccia, e un colpo spesso spenge i cavalli ai cavalieri appresso. Correno a morte quei miseri a gara, né perché cada l'un l'altro andar cessa, che la maniera del morire amara lor par più assai che non è morte istessa. Patir non pono che la vita cara tolta lor sia da un pezzo d'asta fessa, e sieno sotto alle picchiate strane a morir giunti come bisce o rane. Ma poi che a spese lor si furono accorti che male in ogni guisa era morire, sendo già presso alle due terzi morti, tutto l'avanzo cominciò a fuggire. Come del proprio aver via se gli porti, il saracen crudel non può patire, ch'alcun di quella turba sbigottita da lui partir si debba con la vita. Come in palude asciutta dura poco stridula canna o in campo arida stoppia, contra il soffio di Borea e contra il fuoco che il cauto agricoltore insieme accoppia, quando la vaga fiamma occupa il loco e scorre per i solchi e stride e scoppia, Così costor, contro la furia accesa di Mandricardo, fan poca difesa. Poscia che di restar vede l'entrata, che mal guardata fu, senza custode, per la via che di nuovo era segnata nell'erba, e al suono dei ramarchi code, viene a veder la donna di granata, se di bellezze e parei alle sue lode. Passa tra i corpi della gente morta, dove gli dà torcendo il fiume porta. E Doralice in mezzo il prato vede, che così nome la donzella avea, la qual, suffolta dall'antico piede d'un frassino silvestre, si dolea. Il pianto, come un rivo che succede di viva vena, nel bel sen cadea, e nel bel viso si vedea che insieme dell'altrui mal si duole e del suo teme. Crebbe il timor, come venir lo vide, di sangue brutto e con faccia empia oscura, e il grido sino al ciel l'aria divide, di sé della sua gente per paura, che, oltre i cavalier, v'erano guide che della bella infante aveano cura, maturi vecchi e assai donne e donzelle del regno di Granata, e le più belle. Come il tartaro vede quel bel viso che non ha paragone in tutta Spagna, e cana il pianto, orché serde nel riso, tesa d'amor l'inestricabil ragna, non sa se vive o in terra o in paradiso, né della sua vittoria altro guadagna, se non che in man della sua prigioniera si dà prigione, e non sa in qual maniera. A lei però non si concede tanto che del travaglio suo le doni il frutto, benché piangendo ella dimostri quanto possa donna mostrar dolore e lutto. Egli, sperando volgerle quel pianto in sommo gaudio, era disposto al tutto menarla seco, e sopra un bianco ubino montarla fece e tornò al suo cammino. Donne e donzelle e vecchi ed altra gente che era con lei venuti di Granata, tutti licenziò benignamente, dicendo: «Assai da me fia accompagnata, io mastro, io balia, io le sarò sergente, in tutti i suoi bisogni. Addio, brigata!» Così, non gli possendo far riparo, piangendo e sospirando, se n'andaro. Tra lor dicendo: «Quanto doloroso ne sarà il padre, come il caso intenda! Quanta ira, quanto duol ne avrà il suo sposo! Oh, come ne farà vendetta orrenda! Deh, perché a tempo tanto bisognoso non è qui presso, a far che costui renda il sangue illustre del re Stordilano prima che se lo porti più lontano!» Della gran preda il tartaro contento, che fortuna e valor gli ha posta innanzi, di trovar quel dal negro vestimento non par c'abbia la fretta che avea dianzi. Correva dianzi, or viene adagio e lento, e pensa tuttavia dove si stanzi, dove ritrovi alcun commodo loco per esalar tanto amoroso fuoco. Tutta volta conforta Doralice, che avea di pianto e gli occhi e il viso molle, compone e finge molte cose, e dice che per fama gran tempo ben le volle, e che la patria e il suo regno felice, che il nome di grandezza agli altri tolle, lasciò non per vedere o Spagna o Francia, ma sol per contemplar sua bella guancia. Se per amar l'on debbe essere amato, merito il vostro amor, che vo amatio. Se per stirpe, di me chi è meglio nato, che il possente Agrican fu il padre mio. Se per ricchezza, chi ha di me più stato, che di dominio io cedo solo a Dio. Se per valor, credo oggi aver esperto che essere amato per valore io merto. Queste parole, e t'altre assai, ch'amore a Mandricardo di sua bocca ditta, van dolcemente a consolare il core della donzella di paura afflitta. Il timor cessa, e poi cessa il dolore che le avea quasi l'anima trafitta. Ella comincia con più pazienza a dar più grata al nuovo amante udienza. Poi, con risposte più benigne molto, a mostrarsegli affabile e cortese, e non negargli di fermar nel volto talor le luci di pietade accese. Onde il pagan, che dallo stral fu colto altre volte d'amor, certezza prese nonché speranza, che la donna bella non saria i suoi desir sempre ribella. Con questa compagnia, lieto e gioioso, che si gli satisfà, si gli diletta, essendo preso allora ca riposo la fredda notte ogni animale a letta, vedendo il sol già basso e mezzo ascoso, cominciò a cavalcar con maggior fretta, tanto ch'udì sonar zuffoli e canne, e vide poi fumar ville e capanne. Erano pastorali alloggiamenti, miglior stanza e più comoda che bella. Quivi il guardian cortese degli armenti onorò il cavaliero e la donzella, tanto che si chiamar da lui contenti, che non pur per cittadi e per castella, ma per tuguri ancora e per fenili, spesso si trova gli uomini gentili. Quel che fosse di poi fatto all'oscuro, tra Doralice e il figlio d'Agricane, appunto raccontar non m'assicuro, sì che al giudicio di ciascun rimane. Creder si può che ben d'accordo furo, che si levar più allegri la dimane. E Doralice ringraziò il pastore che nel suo albergo l'avea fatto onore. Indi, d'uno in un altro luogo errando, si ritrovaro al fin sopra un bel fiume, che con silenzio al mar va declinando, e se vado o se stia, mal si prosume, limpido e chiaro sì, che in lui mirando, senza contesa al fondo porta il lume. In ripa a quello, a una fresca ombra e bella, trovar due cavalieri e una donzella. Or l'alta fantasia, un sentier solo non vuol chi segua ognor, quindi mi guida. E mi ritorno ove il moresco stuolo, assorda di rumor francia e di grida, d'intorno il padiglione, ove il figliolo del re troiano il santo imperio sfida. E Rodomonte audace se gli vanta, arder Parigi e spianar Roma santa. Venuto ad Agramante era all'orecchio che già gli inglesi avean passato il mare. Però Marsilio, il re del Garbo vecchio, e gli altri capitan fece chiamare. Consiglian tutti a far grande apparecchio sì che Parigi possino espugnare. Ponno esser certi che più non si spugna se non fan prima che l'aiuto giugna. Già scale innumerabili per questo da luoghi intorno avea fatto raccorre, e tasse e travi e vimine contesto che lo poteano a diversi usi porre, e navi e ponti, e più facea che il resto il primo e il secondo ordine disporre a dar l'assalto, ed egli vuol venire tra quei che la città denno assalire. L'imperatore, il dì che il dì precesse della battaglia, fe dentro a Parigi per tutto celebrare uffici e messe, a preti, a frati bianchi, neri e bigi, e le gente che dianzi eran confesse e di man tolte agli nemici stigi, tutti comunicar, non altramente ch'avessino a morire il dì seguente. Ed egli, tra baroni e paladini, principi e toratori, al maggior tempio, con molta religione, a quei divini atti intervenne e ne di agli altri esempio. Con le man giunte e gli occhi al ciel supini disse: «Signor, bench'io sia iniquo e tempio, non voglia tua bontà per il mio fallire che il tuo popolo fedele abbia a patire. E se egli è tuo voler che egli patisca e che abbia il nostro error degni supplici, almen la punizion si differisca sì che per man non sia dei tuoi nemici, che quando lor d'uccider noi sortisca, che nome avemo pur d'esser tuoi amici, i pagani diran che nulla puoi, che perir lasci i partigiani tuoi. E per un che ti sia fatto ribelle, 100 ti si faran per tutto il mondo, tal che la legge falsa di Babele caccerà la tua fede e porrà al fondo. difendi queste genti, che son quelle che il tuo sepulcro hanno purgato e immondo da brutti cani, e la tua santa chiesa, con le vicari suoi, spesso difesa. So che i meriti nostri atti non sono a satisfare al debito d'un'oncia, né devemo sperar da te perdono se riguardiamo a nostra vita sconcia, ma se vi aggiugni di tua grazia il dono, nostra ragion fia ragguagliata e concia, né del tuo aiuto disperar possiamo, qualor di tua pietà ci ricordiamo. Così dicea l'imperator devoto con umiltade e contrizion di core. Giunse altri prieghi e convenevol voto al gran bisogno e all'alto suo splendore. Non fu il caldo pregar d'effetto voto, però che il genio suo, l'angel migliore, i prieghi tolse e spiegò al ciel le penne, ed a narrare al Salvator li venne. E furo altri infiniti in quell'istante da tali messagger portati a Dio, chi come gli ascoltar l'anime sante, dipinte di pietà del viso pio, tutte miraro il sempiterno amante e gli mostraro il comun lor disio che la giusta orazion fosse esaudita del popolo cristian che chiedea aita. E la bontà ineffabile, che invano non fu pregata mai da cor fedele, leva gli occhi pietosi e fa con mano cenno che venga a sé l'angel Michele. «Va», gli disse, «all'esercito cristiano che dianzi in Picardia calò le vele e al muro di Parigi la presenta, sì che il campo nemico non lo senta. Trova prima il silenzio e da mia parte gli di che teco a questa impresa venga, che egli ben provveder con ottima arte saprà di quanto provveder convenga. Fornito questo, subito va in parte dove il suo seggio la discordia tenga. Dille che l'esca e il fucil seco prenda e nel campo de mori il fuoco accenda. E tra quei che vi son detti più forti, sparga tante zizzanie e tante liti che combattano insieme. Ed altri morti, altri ne siano presi, altri feriti. E fuor del campo altri lo sdegno porti, sì che il lor re poco di lor saiti. Non replica tal detto altra parola il benedetto Augel, ma dal ciel vola. Dovunque drizza Michelangelo l'ale, fuggon le nubi e torna il ciel sereno. Gli gira intorno un aureo cerchio, quale veggian di notte lampeggiar baleno. Seco pensa tra via, dove si cale il celeste corrier per fallir meno a trovar quel nemico di parole a cui la prima commission far vuole. Vien scorrendo ove gli abiti, ove gli usi, e si accordaro infin tutti i pensieri che de frati e de monachi rinchiusi lo può trovare in chiese e in monasteri, dove sono i parlari in modo esclusi che il silenzio, ove cantano i salteri, ove dormeno, ove hanno la piatanza, è finalmente scritto in ogni stanza. Credendo quivi ritrovarlo, mosse con maggior fretta le dorate penne, e di veder ch'ancor pace vi fosse, quiete e carità, sicuro tenne. Ma dalla opinion sua ritrovosse tosto ingannato, che nel chiostro venne. Non è silenzio quivi, e gli fu detto che non v'abita più, fuorché in iscritto. Né pietà, né quiete, né umiltade, né quivi amor, né quivi pace mira. Ben vi fur già, ma nell'antiqua etade, che le cacciar gola, avarizia e tira, superbia, invidia, inerzia e crudeltade. Di tanta novità l'angel si ammira. Andò guardando quella brutta schiera e vide canco la discordia vera. Quella che gli aveva detto il Padre Eterno dopo il silenzio che trovar dovesse. Pensato aveva di farla via d'Averno, che si credea che tra dannati stesse, e ritrovolla in questo nuovo inferno filcrederia, tra santi uffici e messe. Par di strano a Michel che la vi sia, che per trovar credea di far gran via. La conobbe al vestir di color cento, fatto a liste nequali et infinite, con la cuoprono ornò, che i passi al vento le giano aprendo, che erano sdrucite. I crini avea qual d'oro e qual d'argento, e neri e bigi, e aver pareano lite. Altri in treccia, altri in nastro erano raccolti, molti alle spalle, alcuni al petto sciolti. Di citatorie piene, e di libelli d'essamine, e di carte di procure, avea le mani e il seno, e gran fastelli di chiose, di consigli e di letture. Per cui le facoltà dei poverelli non sono mai nelle città sicure. Avea dietro e dinanzi ed ambi lati notai, procuratori ed avvocati. La chiama a sé Michele e le comanda che tra i più forti saracini scenda e cagion trovi che con memoranda ruina insieme a guerreggiar li accenda. Poi del silenzio nuova le domanda. Facilmente esser può che sa n'intenda, siccome quella c'accendendo fuochi di qua a di là va per diversi lochi. Rispose la discordia: io non ho a mente in alcun loco averlo mai veduto. Udito l'ho ben nominar sovente e molto commendarlo per astuto. Ma la fraude, una qui di nostra gente, che compagnia talvolta gli ha tenuto, penso che dirte ne saprà novella. E verso uno alzò il dito e disse: è quella. Avea piacevol viso, abito onesto, un umil volger d'occhi, un andar grave, un parlar sì benigno e sì modesto che parea a Gabriel che dicesse ave. Era brutta e deforme in tutto il resto, ma nascondea queste fattezze prave con lungo abito e largo, e sotto quello, attossicato, avea sempre il coltello. Domanda a costei l'angelo che via debba tener, sicché il silenzio truove. Disse la fraude: già costui solia fra virtudi abitare e non altrove, con Benedetto e con quelli d'Elia, nelle badie, quando erano ancor nuove. Fe nelle scuole assai della sua vita, al tempo di Pitagora e d'Archita. Mancati quei filosofi e quei santi, che lo solean tener per il cammin ritto, dagli onesti costumi che avea inanti, fece alle sceleraggini tragitto. Cominciò a andar la notte con gli amanti, indicò i ladri, e fare ogni delitto. Molto col tradimento egli dimora, vedutolo con l'omicidio ancora. Con quei che falsan le monete, a usanza di ripararsi in qualche buca scura. Così spesso compagni muta e stanza, che ritrovarlo ti saria ventura. Ma purò d'insegnartelo speranza. Se d'arrivare a mezzanotte hai cura alla casa del sonno, senza fallo potrai, che qui vi dorme, ritrovarlo. Benché soglia la fraude esser bugiarda, pur è tanto il suo dir simile al vero che l'angelo le crede, indi non tarda a volarsene fuori del monastero. Tempra il batter dell'ale e studia e guarda giungere in tempo al fin del suo sentiero, che alla casa del sonno, che ben dovera sapea, questo silenzio truove. Giace in Arabia una valletta amena, lontana da cittadi e da villaggi, all'ombra di due monti è tutta piena d'antichi abeti e di robusti faggi. Il sole indarno il chiaro dì vi mena, che non vi può mai penetrar coi raggi. Si gliela via da folti rami tronca, e quivi entra sotterra una spelonca. Sotto la negra selva, una capace e spaziosa grotta entra nel sasso, di cui la fronte l'edera seguace tutta girando va con storto passo. In questo albergo il grave sonno giace, l'ozio da un canto, corpulento e grasso, dall'altro la pigrizia in terra siede, che non può andare e mal reggersi in piede. Lo smemorato oblio sta sulla porta, non lascia entrar né riconosce alcuno, non ascolta imbasciata né riporta, e parimenti tien cacciato ognuno. Il silenzio va intorno e fa la scorta alle scarpe di feltro e il mantel bruno, e da quanti n'incontra di lontano che non debban venir, cenna con mano. Se gli accosta all'orecchio e pianamente l'angel gli dice: Dio vuol che tu guidi a Parigi Rinaldo con la gente che per dar mena al suo signor sussidi, ma che lo facci tanto chetamente ch'alcun de Saracin non oda i gridi, sicché piuttosto che ritrovi il calle la fama da visar gli abbia alle spalle. Altrimenti il silenzio non rispose che col capo accennando che faria, e dietro ubbidiente se gli pose, e furo al primo volo in Picardia. Michel mosse le squadre coraggiose e fe lor breve un gran tratto di via, sì che in un dì a Parigi le condusse, né alcun s'avvide che miracol fusse. Discorreva il silenzio e tutta volta, e dinanzi alle squadre ed ogni intorno, faceva girare un'alta nebbia involta, e t'avea chiaro ogni altra parte il giorno, e non lasciava questa nebbia folta che s'udisse di fuor tromba né corno. Poi n'andò tra pagani e menò seco un non so che con un fe sordo e cieco. Mentre Rinaldo in tal fretta venia che ben parea dall'angelo condotto, e con silenzio tal che non s'udia nel campo Saracin farsene motto, il re Agramante avea la fanteria messo nei borghi di Parigi e sotto le minacciate mura in sulla fossa, per far quel dì l'estremo di sua possa. Chi può contar l'esercito che mosso questo dì contra Carlo al re Agramante, conterà ancora in sull'ombroso dosso del silvoso Appennin tutte le piante, dirà quante onde, quando è il mar più grosso, bagnano i piedi al mauritano Atlante, e per quanti occhi il ciel le furtive opre degli amatori a mezzanotte scuopre. Le campane si sentono a martello di spessi colpi e spaventosi tocche, si vede molto in questo tempio e in quello alzar di mano e di menar di bocche. Se il tesoro paresse a Dio sì bello come le nostre opinioni sciocche, questo era il dì che il santo consistoro fatto avria in terra ogni sua statua d'oro. Sodon ramaricare i vecchi giusti che s'erano serbati in quegli affanni e nominar felici i sacri busti composti in terra già molti e molt'anni. Ma gli animosi giovani robusti che miran poco i lor propinqui danni, sprezzando le ragion dei più maturi, di qua di là vanno correndo a muri. Qui vi erano baroni e paladini, re, duci, cavalier, marchesi e conti, soldati forestieri e cittadini, per Cristo e per il suo onore a morir pronti, che per uscire addosso ai Saracini prega all'imperator che abbassi i ponti. Gode egli di veder l'anima audace, ma di lasciarli uscir non li compiace. E li dispone in opportuni lochi per impedire ai barbari la via. Là si contenta che ne vadan pochi. Qua non basta una grossa compagnia. Alcuni ancora maneggiare i fuochi, le macchine altri, ove bisogno sia. Carlo di qua di là non sta mai fermo, va soccorrendo e fa per tutto schermo. Siede Parigi in una gran pianura, nell'ombilico a Francia, anzi nel core. Gli passa la riviera entro le mura e corre ed esce in altra parte fuori. Ma fa un'isola prima e va sicura della città una parte e la migliore. L'altre due, ch'in tre parti è la gran terra, di fuor la fossa e dentro il fiume serra. Alla città, che molte miglia gira, da molte parti si può dar battaglia, ma perché sol da un canto a salir mira, né volentier l'esercito sbarraglia, oltre il fiume agramante si ritira verso ponente, a ciò che quindi assaglia, però che né cittade né campagna ha dietro, se non sua, fino alla Spagna. Dovunque intorno il gran muro circonda, gran munizioni avea già Carlo fatte, fortificando d'argine ogni sponda, con scannafossi dentro e casematte. Onde entra nella terra, onde esce l'onda, grossissime catene aveva tratte, ma fece più ch'altrove provvedere laddove aveva più causa di temere. Con occhi d'argo il figlio di Pipino previde ove assalir dovea Agramante, e non fece disegno il saracino a cui non fosse riparato inante, con Ferraù, Isoliero, Serpentino, Grandonio, Falsirone e Barugante, e con ciò che di Spagna avea menato, restò Marsilio alla campagna armato. Sobrin gli era man manca in ripa a Senna, con Pulian, con Dardinel dal Monte, con Re Doran, che ser gigante accenna, lungo sei braccia dai piedi alla fronte. Deh, perché a muover men son io la penna, che quelle genti a muover l'arme pronte, che il re di Sarza, pien d'ire e di sdegno, grida e bestemmia, e non può star più a segno. Come a salire o vasi pastorali, o le dolci reliquie dei convivi, soglion con rauco suon di stridule ali le impronte mosche a caldi giorni estivi, come gli storni a rosseggianti pali vanno da mature uve, così quivi, empiendo il ciel di grida e di rumori, veniano a dare il fiero assalto i mori. L'esercito cristian sopra le mura, con lance, spade e scure, e pietre e fuoco, difende la città senza paura, e il barbarico orgoglio estima poco, e dove morte uno ed un altro fura, non è chi per viltà ricusi il loco. Tornano i saracin giù nelle fosse, a furia di ferite e di percosse. Non ferro solamente vi s'adopra, ma grossi massi e merli integri e saldi, e muri dispiccati con molt'opra, tetti di torri e gran pezzi di spaldi. L'acque bollenti che vengono di sopra portano amori insupportabili caldi, e male a questa pioggia si resiste, ch'entra per gli elmi e fa cecar le viste. E questa più nocea che il ferro quasi, orché de far la nebbia di calcine, orché doveano far gli ardenti vasi con olio e zolfo e peci e trementine. I cerchi in munizion non son rimasi, che d'ogni intorno hanno di fiamma il crine. Questi, scagliati per diverse bande, mettono a saracini aspre ghirlande. Intanto il re di Sarza avea cacciato sotto le mura la schiera seconda, da Buraldo, da Ormida accompagnato, quel Garamante e questo di Marmonda. Clarindo e Soridan gli sono al lato. Ne par che il re di Seta si nasconda, segue il re di Marocco e quel di Cosca, ciascun perché il valor suo si conosca. Nella bandiera che tutta vermiglia, Rodomonte di Sarza il leon spiega, quella feroce bocca ad una briglia che gli pon la sua donna aprir non niega. Al leon se medesimo assimiglia, e per la donna che lo frena e lega, la bella Doralice affigurata, figlia di Stordilan, re di Granata. Quella che tolto avea, come io narrava, re Mandricardo, e dissi dove a cui. Era costei che Rodomonte amava, più che il suo regno e più che gli occhi sui, e cortesia e valor per lei mostrava, non già sapendo che era in forza altrui. Se saputo l'avesse, allora fatto avria quel che fe quel giorno ancora. Sono appoggiate a un tempo mille scale, che non ha men di due per ogni grado. Spinge il secondo quel che innanzi sale, che il terzo lui montar fa suo malgrado. Chi per virtù, chi per paura vale. Convien cognun per forza entri nel guado, che qualunque s'adagia, il re d'Algere, Rodomonte crudele, uccide o fere. Ognun dunque si sforza di salire tra il fuoco e le ruine in su le mura. Ma tutti gli altri guardano se aprire veggiano passo ove sia poca cura. Sul Rodomonte sprezza di venire se non dove la via meno è sicura. Dove, nel caso disperato e rio, gli altri fan voti, egli bestemmia Dio. Armato era d'un forte e duro usbergo, che fu di drago una scagliosa pelle. Di questo già si cinse il petto e il tergo, quello avon suo che edificò Babelle, e si pensò cacciar de l'aureo albergo e torre a Dio il governo delle stelle. L'elmo e lo scudo fece far perfetto e il brando insieme, e solo a questo effetto. Rodomonte, non già men di Nembrotte, indomito, superbo e furibondo, che dire al ciel non tarderebbe a notte, quando la strada si trovasse al mondo. Quivi non sta a mirar s'intere o rotte siano le mura, o sabbia l'acqua a fondo. Passa la fossa, anzi la corre e vola, nell'acqua e nel pantan fino alla gola. Di fango brutto e molle d'acqua vanne tra il fuoco e i sassi e gli archi e le balestre, come andar suol tra le palustri canne della nostra mallea porco silvestre, che col petto, col grifo e con le zanne fa, dovunque si volge, ample finestre. Con lo scudo alto, il saracin sicuro, ne vien sprezzando il ciel, nonché quel muro. Non si tosto all'asciutto è Rodomonte, che giunto si sentì sulle vertresche, che dentro alla muraglia facean ponte, capace e largo, alle squadre francesche. Or si vede spezzar più d'una fronte, far cheriche maggior delle fratesche, braccia e capi volare, e nella fossa cader da muri una fiumana rossa. Getta il pagan lo scudo e ad uoman prende la crudel spada. Aggiunge il duca Arnolfo. Costui venia di là, dove discende l'acqua del Reno, nel salato golfo. Quel miser, contra lui non si difende meglio che faccia contra il fuoco il zolfo, e cade in terra, e dall'ultimo crollo, dal capo fesso, un palmo sotto il collo. Uccise di rovescio, in una volta, Anselmo, Oldrado, Spineloccio e Prando. Il luogo stretto e la gran turba folta fece girarsi pienamente il brando. Fu la prima metade a Fiandra tolta, l'altra scemata al popolo normando, divise appresso dalla fronte al petto e tindi al ventre il maganzese orghetto. Getta da Merli Andropono e Moschino giù nella fossa. Il primo è sacerdote. Non adora il secondo altro che il vino, e le begonce a un sorso n'ha già vuote. Come veneno e sangue viperino l'acque fuggia, quanto fuggir si puote, or qui vi muore. E quel che più l'annoia è il sentir che nell'acqua se ne muoia. Tagliò in due parti il provenzal Luigi e passò il petto al tolosano Arnaldo. Di torse Oberto, Claudio, Ugo e Dionigi mandar lo spirito fuor col sangue caldo. E presso a questi quattro da Parigi, Gualtiero, Satallone, Odo e Tambaldo, ed altri molti, ed io non saprei come, di tutti, nominar la patria e il nome. La turba dietro a Rodomonte resta le scale appoggia e monta in più d'un loco. Quivi non fanno i parigin più testa, che la prima difesa lor val poco. San ben che agli nemici assai più resta dentro da fare, e non l'avran da gioco. Perché tra il muro e l'argine secondo discende il fosso orribile e profondo. Oltre che i nostri facciano difesa dal basso all'alto e mostrino valore, nuova gente succede alla contesa, sopra l'erta pendice interiore, che fa con lance e con saette offesa alla gran moltitudine di fuori, che credo ben che sarebbe stata meno se non vera il figliuol del re Ulieno. Egli questi conforta e quei riprende, e lor malgrado innanzi se gli caccia. Ad altri il petto, ad altri il capo fende, che per fuggir veggia voltar la faccia. Molti ne spinge e turta. Alcuni prende pei capelli, pel collo e per le braccia, e sozzopra laggiù tanti ne getta, che quella fossa a capir tutti è stretta. Mentre lo stuol de barbari si cala, anzi trabocca al periglioso fondo, e tindi cerca per diversa scala di salir sopra l'argine secondo, il re di Sarza, come avesse un'ala per ciascun dei suoi membri, levò il pondo di sì gran corpo e con tant'arma indosso, e netto si lanciò di là dal fosso. Poco era men di 30 piedi o tanto, ed egli il passò destro come un veltro, e fece nel cader strepito quanto avesse avuto sotto i piedi il feltro, e da questo e da quello affrappa il manto, come sia l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi pur sien di scorza, tal la sua spada e tanta è la sua forza. In questo tempo i nostri, da chi tese le insidie son nella cava profonda, che van scope e fascine in copia stese, intorno a quai di molta pece abonda, né però alcuna si vede palese, benché ne piena l'una e l'altra sponda, dal fondo cupo insino all'orlo quasi, e senza fin vanno appiattati i vasi, qual con salnitro, qual con olio, quale con zolfo, qual con altra simile esca. I nostri in questo tempo, perché male ai saracini il folle ardir riesca, che era nel fosso e per diverse scale credea montar sull'ultima bertresca, udito il segno da opportuni lochi, di qua e di là fenno avampare i fuochi. Tornò la fiamma sparsa tutta in una, che tra una ripa e l'altra al tutto pieno, e tanto ascende in alto che la luna può da presso asciugar l'umido seno. Sopra si volve oscura nebbia e bruna, che il sole adombra e spegne ogni sereno. Sentesi un scoppio in un perpetuo suono, simile a un grande e spaventoso tuono. Aspro concento, orribile armonia, d'alte querele, d'ululi e di strida, della misera gente che peria nel fondo per cagion della sua guida, istranamente concordar s'udia col fiero suon della fiamma omicida. Non più, signor, non più di questo canto, ch'io già son rauco e vo posarmi alquanto.